ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza.
Quarta puntata.
Ciò di cui abbiamo paura, se considerato solo nel suo aspetto terrificante, può trasformarsi in follia. Le atrocità, se percepite come qualcosa distante da noi, diventano soggetto per un dipinto. È proprio così che anche una delusione amorosa può trasformarsi in un soggetto artistico. Diventa materiale letterario e artistico perché, superando la sofferenza dell'amore infranto, possiamo rappresentarcene obiettivamente il lato gentile, commovente, colmo di tenerezza e persino di pathos. Al mondo c'è chi di proposito si crea un inesistente amore infranto e assapora voluttuosamente il piacere di tormentarsi. La gente lo definirebbe uno stupido, un pazzo, ma chi ha tracciato di sua volontà un cerchio di infelicità in cui vive con piacere la sua vita giornaliera è, nella sua libertà d'artista, perfettamente identico a chi, dipingendo un paesaggio inesistente, vi si rinchiude e ne gioisce, come se fosse il paradiso. A questo proposito, la maggior parte degli artisti, nella loro attività creativa, non so se anche nella vita quotidiana, si comportano molto più stupidamente delle persone comuni. Sono dei pazzi. Quando viaggiamo a piedi, non facciamo che lamentarci da mattina a sera di quanto sia faticoso. Con gli altri poi parliamo di viaggi di piacere e non mostriamo la minima insoddisfazione. Raccontiamo con vanto non solo quanto ci siamo divertiti e quello che ci ha rallegrato, ma persino ciò di cui un tempo ci siamo lamentati. E non con l'intenzione di ingannare noi stessi o gli altri, piuttosto perché quando viaggiamo proviamo sentimenti da uomini comuni, mentre quando raccontiamo le nostre peregrinazioni abbiamo già assunto un atteggiamento da poeti. Così nascono in noi simili contrasti. Si potrebbe dunque definire l'artista un uomo che, avendo limato da questo mondo quadrangolare un angolo chiamato buon senso comune, vive in un triangolo. Di conseguenza, sia nella natura sia nelle umane cose, dove il volgo guarderebbe cieco, l'artista scopre innumerevoli gemme, infiniti tesori. Comunemente ciò è chiamato abbellimento poetico. In realtà non è un abbellimento. Quei fulgidi colori esistono da sempre nel mondo reale, solo che la nostra vista è offuscata. Vediamo fiori sparsi nel cielo. Inoltre è difficile liberarsi dai legami che avvincono alla mediocrità, e poi si è sempre angustiati dal timore di perdere la propria reputazione. Così molta gente non ha compreso la bellezza di un treno fino a che Turner non l'ha dipinto, il fascino di un fantasma fino a che Occhio non ne ha disegnato uno. Se considero solo un fenomeno, l'ombra che ho veduto, chiunque la vedrà o ne sentirà parlare avrà l'impressione che sia qualcosa di meravigliosamente poetico. Una stazione termale di un solitario villaggio, l'ombra dei fiori in una notte di primavera, una sommessa melodia sotto i raggi della luna, una figura nel chiarore opaco della notte, sono tutti ottimi soggetti per un artista. Pur avendoli di fronte, io avevo osato investigare inutilmente, ricercarne le cause. La logica e il ragionamento avevano rovinato quella squisita atmosfera. La mia paura aveva calpestato un'eleganza che non avrei osato neppure sognare. Non ero degno di aspirare ad allontanarmi dai sentimenti umani. Se non mi fossi impegnato con più fervore, non avrei mai posseduto le qualità grazie alle quali potermi vantare di fronte agli altri di essere un poeta e un pittore. Ho letto che un tempo il pittore italiano Salvator Rosa, desiderando studiare i ladri, si avventurò, esponendosi al pericolo in mezzo ai briganti. Dal momento che me ne sono orgogliosamente uscito di casa con l'album da disegno infilato nello scollo del kimono, sarebbe un disonore per me non avere la stessa determinazione. E se volete sapere com'è possibile in simili momenti tornare a un'atmosfera poetica, ebbene basta porre davanti a se stessi le proprie sensazioni e, indietreggiando di un passo da esse, considerarle tranquillamente nella loro nuda verità, riuscire a esaminarle con agio come se appartenessero ad altri. Un poeta ha il dovere di fare da solo l'autopsia del proprio cadavere e di renderne pubblico il risultato. Esistono molti sistemi, ma quello più a portata di mano è vedere tutto ciò che ci capita ridotto in 17 sillabe. Le poesie di 17 sillabe sono le più facili. Possiamo comporle mentre ci laviamo il viso, oppure al gabinetto o su un tram. Asserire che le poesie sono facili significa che si può diventare poeti con grande semplicità. Ed essere poeti equivale a raggiungere una specie di illuminazione. Non si dovrebbe disprezzare la facilità con cui lo si può diventare. Anzi, bisognerebbe averne un gran rispetto, perché più si è semplici, più virtù si posseggono. Supponiamo di arrabbiarci. Esprimiamo subito in 17 sillabe la nostra rabbia. Così facendo, essa si è già trasformata in qualcosa di estraneo. Non è possibile infuriarci e comporre contemporaneamente un haiku. Piangiamo. Proviamo allora a trasformare queste lacrime in 17 sillabe. E subito ci rassereniamo. Composte in 17 sillabe, le lacrime di sofferenza si sono allontanate da noi. È rimasta solo la gioia di essere uomini che sanno piangere. Questa è una mia convinzione di sempre. Provo a metterla in pratica anche stanotte. E tra le coltri trasformo l'accaduto in versi. Il mio è un impegno scrupoloso. Devo scriverli subito in modo che non si disperdano. Apro dunque il solito album e lo pongo accanto al cuscino. Dell'aronia alla rugiada scuote un folle. Scrivo subito e rileggo. Non sono molto belli, ma neppure così atroci. Poi aggiungo. Come l'ombra dei fiori o l'ombra di una donna velata. C'è una sovrapposizione di elementi stagionali, ma non importa. Devo solo rilassarmi e scrivere con tranquillità. Compongo la poesia. In una principessa d'alto rango, in una donna si è trasformata la luna velata. Sembrano versi folli, li trovo strani, benché mi appartengano. Mi sembra di essere avviato bene. Continuo con entusiasmo ad annotare tutti i versi che mi si presentano alla mente. Fa cadere le stelle di primavera per adornarsi a mezzanotte. Dalle nuvole delle notti primaverili sono aspersi i capelli lavati. È primavera stanotte. Si dedica alla poesia la nobile e leggiadra figura dell'Aronia, lo spirito si avventura nella notte di luna. Di tanto in tanto una canzone s'ode qua e là, nella primavera, al chiarore della luna. Risoluta scende la notte di primavera e io son solo. Intanto provo una sonnolenza profonda. Mi domando se sia giusto definirla incantesimo. Mentre si dorme immersi in un sonno profondo non ci si accorge di sé. Nessuno, quando è sveglio, dimentica il mondo esterno. Tra questi due stati si stende un confine immaginario, sottile come un filo, in cui tutto è troppo vago perché si sia desti, è troppo vivido perché ci si possa giudicare addormentati. È come se i due mondi della veglia e del sonno fossero stati messi nello stesso recipiente e mescolati con il pennello della poesia. Si sfuma la tinta della natura fino al limite del sogno, si spinge ancor di più l'universo reale in un mondo di nebbie. Grazie al braccio magico del demone del sonno si levigano tutti gli angoli della realtà e si comunicano lente pulsazioni a questa dolce armonia cosmica. Come fumo che striscia sulla terra e vorrebbe volare ma non riesce a sollevarsi, la nostra anima non sa allontanarsi pur tentando dal nostro involucro, indugia benché cerchi di uscirne e dopo aver indugiato tenta di nuovo la fuga. Alla fine, non riuscendo più, nonostante i suoi inumani tentativi a mantenere la propria identità come anima, si incolla alle nostre membra, come avesse perso tutto il suo rigoglioso vigore, con un attaccamento sempre più sentito. Mentre al confine del sonno, vagabondo in questo spazio sovrumano, la porta scorrevole dell'entrata si schiude. Appare come d'incanto un'ombra di donna simile a un fantasma. Non mi stupisco, non mi spavento. L'osservo comodamente. Forse osservare è un termine esagerato. Ho l'impressione che la donna, senza chiedere permesso, sia scivolata come una visione sotto alle mie palpebre chiuse. L'apparizione penetra cautamente nella camera, senza fruscio di passi umani sui tatami, come una fata che cammini sulle onde. Non la vedo distintamente perché è un mondo che mi appare attraverso gli occhi chiusi, ma è una donna dall'incarnato diafano, i capelli fluenti, il collo lungo. Pare di vedere una di quelle fotografie flu, come si usa adesso. L'apparizione si ferma davanti all'armadio. L'armadio si apre, un candido braccio scivola dalla manica e si intravede appena nell'oscurità. L'armadio si richiude. Le onde dei tatami riaccompagnano l'apparizione. La porta scorrevole sembra richiudersi da sola. Il mio sonno diventa sempre più pesante. Ecco come deve essere lo stato intermedio quando, dopo la morte, non si appartiene più all'umanità, ma non si è ancora rinati né come buoi né come cavalli. Non so sino a quando io sia rimasto assopito in quello stato intermedio tra uomo e cavallo. Sono destato da una risatina squillante di donna che mi giunge da vicino. Guardo e vedo che la cortina della notte si è squarciata e che il cielo splende in ogni luogo. Osservo che il luminoso cielo primaverile proietta sugli shoji, tingendola di nero, l'ombra della tonda finestra a grata di bambù. Mi sembra che nel mondo non ci sia spazio per il mistero. La misteriosa apparizione deve essere tornata in una terra distante miliardi di leghe. Deve aver attraversato il fiume dell'inferno. Sempre in yukata scendo ai bagni termali e rimango 5 minuti pigramente nella vasca, lasciando galleggiare la testa sull'acqua. Non ho voglia né di lavarmi né d'uscire. Come mai ieri ero in quello stato d'animo? È strano che dalla notte al giorno il mondo possa capovolgersi così. Persino asciugarmi è una fatica. Esco dalla vasca e rimango bagnato. Mentre apro dall'interno la porta della sala dei bagni, sono colto di sorpresa da un «Buongiorno, ha dormito bene ieri notte?» Non immaginavo che potesse esserci qualcuno e questo saluto mi ha sorpreso. Senza lasciarmi neppure il tempo di rispondere, quella persona aggiunge «Su, lo indossi!» e mi getta sulle spalle un morbido kimono. Finalmente riesco a rispondere «La ringrazio», ma quando mi volto la donna è già indietreggiata di 2 o 3 passi. Un tempo si misurava l'abilità di uno scrittore dalla minuzia con cui sapeva descrivere l'aspetto del protagonista. Se dovessi annotare tutte le espressioni usate fin dai tempi antichi, in Oriente o in Occidente, per descrivere le donne belle, comporrei un'opera dal volume paragonabile a quello della grande raccolta dei Sutra. Se da questa profusione di aggettivi volessi isolare i più atti a lodare la donna che mi osserva beatamente a 3 passi di distanza, con il corpo inclinato in posa obliqua, guardando con la coda dell'occhio il mio stupore e la mia confusione, chissà quanti ne troverei. Dalla mia nascita fino a ora, durante più di 30 anni, non ho mai visto una simile espressione. Secondo i critici dell'arte, l'ideale della scultura greca si riassume in 2 parole: solenne compostezza. Credo che questa espressione indichi l'energia potenziale di un essere umano prima di compiere un movimento. L'eleganza di questa energia latente tramanda intatto il suo fascino dopo centinaia di generazioni e la sua infinita, imperitura, squisitezza sorge dal mistero dei possibili cambiamenti che il movimento susciterebbe, vento e nuvole o fragorosi tuoni. In simile composta potenzialità giace ogni prestigio e dignità del mondo. Basterà un movimento perché si manifestino. E quando saranno manifesti, si disporranno nel loro ordine, il secondo dopo il primo, il terzo dopo il secondo. Ognuna di queste caratteristiche possiede un suo speciale talento, è innegabile, ma una volta divise, esse non potranno più tornare alla loro originale forma perfetta. Perciò tutto quello che può essere definito movimento è sempre ineluttabilmente volgare. Sia i Nihō di Unkei, sia i disegni umoristici di Hokusai sono rovinati proprio dal movimento. Il movimento o l'immobilità? Questo è un grave dilemma, da cui dipende il destino di noi artisti. Credo che generalmente sia possibile, e questo fin dai tempi antichi, assegnare all'una o all'altra di queste 2 grandi categorie l'immagine di una bella donna. Osservando l'espressione di questa donna, sono colmo di perplessità, non so come giudicarla. La bocca è immobile, le labbra unite. Lo sguardo guizzante e attento non si lascia sfuggire nulla. In contrasto con la quieta pienezza della parte inferiore del viso, ovale, come un seme di zucca, la fronte è stretta, nervosa, un po' volgare, come quelle alla Fuji. Non solo, Le sopracciglia sono ravvicinate e si contraggono nervosamente, come se vi fosse tra loro una goccia di essenza di menta. Il naso non è né frivolmente sottile né ottusamente tondo. Dipinta sarebbe parsa bella. Ogni suo lineamento ha una sua diversa caratteristica e tutti insieme si impongono disordinatamente alla mia attenzione. È dunque naturale che io sia confuso. Immagino un angolo di terra sconvolto dal sisma e costretto a muoversi. Pur sapendo che il movimento si oppone alla sua natura, cerca con tutte le forze di tornare all'antica posizione, ma continua a muoversi, obbligato dalla mancanza di equilibrio, e finisce con lo stentare disperatamente il suo movimento. Se tale situazione fosse possibile, sarebbe quella che meglio descriverebbe una tale donna. Al di là del disprezzo, si intuisce in lei il bisogno di aggrapparsi agli altri. In fondo al suo atteggiamento derisorio si intravede una prudente ragionevolezza. Sotto l'apparenza spavalda di chi, abbandonandosi al talento e alla passione naturali, potrebbe facilmente trastullarsi con un centinaio di uomini, sgorgano suo malgrado teneri sentimenti. Non c'è assolutamente armonia nella sua espressione. Come se saggezza e follia coabitassero, litigando sotto lo stesso tetto. Nel viso di questa donna non esiste unità, il che prova che anche il suo cuore è diviso. Il suo cuore è diviso perché anche il suo mondo lo è. Questo è il volto di una persona che, condannata all'infelicità, tenta di ribellarsi e di vincerla. Deve essere proprio una donna infelice. Grazie, ripeto, e le sorrido. La sua camera è pronta, vada a vedere. A presto. Così dicendo, mi volta rapidamente le spalle e corre con passi leggeri per il corridoio. Ha i capelli raccolti nell'acconciatura ai chogaeshi, che rivela il candore della sua nuca. Lobi sembra rivestito solo esternamente di satin nero.
Ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.